Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo questa sera a Sonny Rollins in occasione dell'uscita di una nuova edizione di A Night at the Village Vanguard, uno dei più grandi momenti della sua discografia, riedizione basata sui master originali. A settembre scorso, pochi giorni prima del 93esimo compleanno di Sonny Rollins, con Jazz Anthology ci eravamo occupati, la puntata la trovate in podcast, della riproposizione in cofanetto da parte dell'etichetta Kraft di due album che Rollins aveva inciso nel 57 e nel 58 a Los Angeles per l'etichetta Contemporary del produttore Lester Koenig. Album accompagnati nel cofanetto da un altro album di tracce alternative relative a questi due dischi, tracce che erano già state pubblicate ma che erano ormai da moltissimo fuori catalogo. Con A Night at the Village Vanguard e Complete Masters, che la Blue Note propone in triplo vinile o doppio CD, ed è all'edizione in CD che facciamo riferimento, siamo nella stessa fase della carriera di Rollins, perché quella notte al Village Vanguard, che poi in realtà era stata anche un pomeriggio, era quella del 3 novembre del 1957. Fase della carriera di Rollins fecondissima, perché anche quella della Freedom Suite, che il sassofonista incide nel febbraio-marzo del 58, e l'album con la Freedom Suite esce poi in giugno. E ricorderemo poi che si tratta anche dell'ultima fase della carriera di Rollins negli anni 50, perché precede il suo celebre ritiro, da cui riemergerà discograficamente solo nei primi anni 60. Prima di spiegare in cosa consistono questi Complete Masters e come si colloca A Night at the Village Vanguard nel lavoro e nella ricerca di Rollins nella seconda metà degli anni 50, cominciamo dal brano di apertura di questi Complete Masters, e cioè uno standard come Old Devil Moon. Qui siamo effettivamente alla sera del 3 novembre del 57, e Rollins è accompagnato da Wilbur Ware al contrabbasso e da Elvin Jones alla batteria. C'è anche una breve introduzione di Rollins. Più o meno due mesi prima Rollins aveva compiuto 27 anni.
Thank you very kindly, ladies and gentlemen. We'd like to carry on now with a composition. I think it's from Finian's Rainbow, if I'm not mistaken. Either Finian's Rainbow or Kiss Me Kate. And maybe I'm wrong, both of them. But Old Devil Moon. Which one is that from? All right, so now we have from Finian's Rainbow? Somebody else said Kiss Me Kate. So we'll now give you that Old Devil Moon from the hit show Little Abner.
Thank you. Thank you.
Thank you, thank you. Alvin Jones on drums. Wilbur Ware on bass. We'd like to feature Wilbur right now in a little thing we hope you'll all be familiar with, Softly as in a Morning Sunrise.
Cominciamo da cosa rappresentano questi Complete Masters. Il curatore di questa edizione, Joe Harley, lo spiega in dettaglio nelle note di copertina. Noi non entreremo nei particolari, ma in buona sostanza, lavorando a questa edizione, Harley si è reso conto che i master che erano stati utilizzati per realizzare gli LP originari di A Night at the Village Vanguard, in realtà erano delle copie dei veri master che erano stati registrati lì nel club newyorkese ad una velocità diversa e poi appunto trasferiti su altri nastri. E i master originari esistevano ancora ed erano stati usati soltanto una volta, appunto per copiarli su nastri che andavano ad una velocità differente quelli con cui sono stati realizzati gli album. E questi master originari offrono una qualità del suono migliore, più aderente al suono reale di quella Night del novembre 57 al Vanguard. Spieghiamo anche un'altra cosa: i due LP di A Night at the Village Vanguard furono pubblicati nel 58. Nel 76 fu trovato altro materiale che era rimasto escluso dagli LP e fu poi pubblicato. Nel 1987, quando ormai c'era il formato del CD, tutto il materiale fu riproposto in due CD, ricostruendo l'ordine cronologico del set pomeridiano e dei due set serali. Nel 99 il materiale fu rimasterizzato e riproposto con una migliore qualità del suono. E infine siamo all'oggi. L'ordine di questi Complete Masters non è quello cronologico, perché è stata fatta un'operazione diversa. In sostanza si è fatto riferimento all'edizione originaria in due LP, di cui questa edizione riprende fra l'altro anche la grafica di copertina. Se prendete il primo dei due CD di questa edizione, trovate 8 brani e i primi 6 sono quelli che comparivano nei due LP originari e nello stesso ordine, dunque non nell'ordine cronologico. Infine possiamo ricordare che questo live di Sonny Rollins fu la prima registrazione dal vivo realizzata nel famoso locale newyorkese e su questo torneremo dopo il prossimo brano. Chi si occupò della registrazione di Rollins fu il mitico Rudy Van Gelder, che una foto nel libretto di accompagnamento ci mostra accanto al produttore della Blue Note Alfred Lion, seduti davanti all'Ampex con cui fu realizzata la registrazione. Torniamo a questi Complete Masters che seguono per i primi brani l'ordine degli LP originari. Il brano che segue, Rollins, avete sentito, lo ha già annunciato, è il bellissimo Softly as in a Morning Sunrise, un brano firmato nel 28 da Sigmund Romberg per la musica e da Oscar Hammerstein per le parole, ma che era diventato uno standard di jazz solo parecchio più tardi, dopo essere stato inciso nel 55 dal Modern Jazz Quartet. Chissà che l'incisione da parte del Modern, così come da parte di June Christy, che è precedente della fine del 54, non siano dipese dal fatto che nel 54 era uscito un film biografico su Romberg in cui questa canzone veniva cantata due volte. Nei tre set al Vanguard Rollins interpreta due volte questo brano. Si noti che il brano compare anche nel Live at Village Vanguard di Coltrane, registrato nel 61. Anche in questo brano la ritmica che accompagna Rollins è composta da Wilbur Ware e Elvin Jones. Thank you. Dicevamo che questo live di Sonny Rollins fu la prima registrazione dal vivo realizzata al Vanguard, il famoso locale newyorkese che era nato nel 1935, ma che proprio in questa fase si indirizza in maniera più sistematica sul jazz. Il Vanguard poi sarebbe stato la cornice di diversi live molto famosi come Sunday at the Village Vanguard e Waltz for Debbie di Bill Evans e Live at the Village Vanguard di John Coltrane, tutti registrati nei primi anni 60. Ma al Vanguard furono registrati anche Jerry Mulligan, Art Pepper, Roland Kirk, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che all'epoca in cui fu registrato e pubblicato questo live di Rollins, gli album dal vivo di jazz non erano ancora qualcosa di scontato. I live di jazz sono da un lato un effetto dell'emergere negli anni 50 del formato dell'LP, nel 52 viene pubblicato il live di Armstrong a Pasadena, e dall'altro a dare una grande spinta alla formula dei live di jazz è la nascita dei grandi festival di jazz, Newport nel 54 e Monterey nel 58, che portano a documentare le esibizioni di maggiore successo. E dunque ancora meno scontate sono all'epoca di questo live di Rollins dei live registrati nei locali. Una testimonianza di tutto questo è che Miles Davis, musicista di una generazione più anziana di Rollins, che a Rollins aveva fatto da mentore e che era uno dei pezzi da 90 sulla scena del jazz, nel 58 viene registrato a Newport, ma la registrazione esce molto più tardi, mentre viene registrato in un club, il Black Oak di San Francisco, solo nel 61. I due LP che ne vengono ricavati escono nello stesso anno, quindi 3-4 anni dopo questi di Rollins. Il brano che segue è un originale di Rollins, Stryver's Row. Thank you. Il talento di Sonny Rollins emerge nella prima metà degli anni 50 con le sue collaborazioni con Thelonious Monk, con Miles Davis, con Max Roach che ha nel suo gruppo Clifford Brown e con incisioni da leader o al servizio di altri per la Prestige. Rollins si distingue presto anche come compositore con brani come Oleo. Poi a metà del decennio Rollins deve fare uno stop per liberarsi dell'eroina. Nel 1956 giunge ad esaurimento il suo contratto con la Prestige. Il contratto con la Prestige lo aveva stancato e per una fase Rollins è un freelance senza vincoli discografici, un freelance che incide per chi lo ispira, orientandosi sia sulla base della reputazione delle etichette che del rapporto personale con chi le dirige. E Rollins probabilmente in quella fase ritiene, non ha torto se dobbiamo giudicare sulla base di come sono andate effettivamente le cose, che tenere discograficamente i piedi in molte scarpe gli dà più libertà e più opportunità. Nel marzo del 57 Rollins arriva a Los Angeles col gruppo di Max Roach ed è in quella occasione che nasce Way Out West, il primo dei due dischi riproposti dalla Kraft di cui ci siamo occupati in settembre. Un album registrato appunto nel marzo del 57 in trio con Ray Brown al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria, per l'etichetta indipendente Contemporary del produttore Lester Koenig, che è basato nella West Coast. Ma in questa fase Rollins incide anche con la Blue Note di Alfred Lion e con la Riverside di Orrin Kipnews. Cioè, in pratica, Rollins ha a che fare con il meglio dell'epoca in materia di produttori ed etichette. Fra l'altro, ognuno di questi rapporti si traduce in un grande disco in cui Rollins è in trio. Way Out West con la Contemporary, A Night at the Village Vanguard con la Blue Note e poi la Freedom Suite con la Riverside. E non ci sono soltanto questi album in trio. In effetti, un unico interlocutore discografico che gli avesse dato la possibilità di realizzare così tanti album e con tanta varietà e con ben tre con il formato in trio sarebbe stato impensabile. Proseguiamo nell'ascolto con Sonny Moon 4-2 firmato dallo stesso Rollins.
Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sonny Moon for Two.
Veniamo appunto alla questione del trio. Come ricordavamo nella puntata di settembre, questa per Rollins, che sta maturando di giorno in giorno, è una fase molto importante, caratterizzata dalla ricerca di una maggiore libertà, che Rollins cerca tra l'altro facendo a meno del pianoforte, quindi emancipandosi dai vincoli armonici che l'accompagnamento del pianoforte comporta e sviluppando lunghe improvvisazioni che seguono una propria logica. Fra l'altro, a Los Angeles nel 57 Rollins incontra per la prima volta Ornette Coleman e Don Cherry, che sulla libertà ci stavano lavorando e anche sulla emancipazione dal pianoforte. Nel ricco assortimento di materiali che il libretto di accompagnamento offre c'è anche un estratto sulla registrazione dell'album al Vanguard, tratto da Saxophone Colossus, The Life and Music of Sonny Rollins di Aidan Levy, un libro a cui Levy ha lavorato diversi anni, una biografia uscita non molto tempo fa che davvero si può considerare definitiva e che sarebbe bello se trovasse una traduzione italiana. Ma c'è tra i materiali anche un'intervista con Rollins, che come sapete si è ritirato in una casa di riposo, fatta nell'ottobre scorso da Don Was, il presidente della Blue Note. Con Don Was, Rollins parla della faccenda del trio e bisogna dire che non fa in effetti riferimenti ad una eventuale influenza di Ornette. Ricorda invece che all'inizio della sua carriera era stato ingaggiato in un club per suonare negli intervalli tra i set di personaggi di primissimo piano come Miles Davis o Dexter Gordon. Fu proprio lì che Davis notò Rollins e poi lo fece suonare nel suo gruppo. Ricorda Rollins che in quel club lui suonava in trio, ma non sax, basso e batteria, ma sax, basso e pianoforte. Insomma, la dimensione del trio gli piaceva già, ma poi era nata in lui una esigenza di libertà da quello che la relazione con il pianoforte, la presenza in un gruppo del pianoforte, comportava. E Rollins ricorda che non era questione di qualità o grado di avanzamento del linguaggio dei pianisti, perché aveva sentito restrittiva la presenza del piano anche suonando con un genio come Bud Powell. L'album Way Out West, registrato a Los Angeles nel marzo del 57, ha fra l'altro l'importanza di essere la prima registrazione di Rollins in trio sax contrabbasso batteria. Poi c'è questa Night at Village Vanguard nel novembre del 57, poi c'è la Freedom Suite nel marzo del 58. Proseguiamo nell'ascolto, continuando a seguire il primo CD, cioè l'ordine dei due LP originari, con un brano che non richiede presentazioni, Night in Tunisia. È uno dei brani registrati nel pomeriggio con Donald Bailey al basso e Pete La Rocca alla batteria. Thank you. L'estratto del libro di Aidan Levy racconta delle cose divertenti sulla registrazione al Vanguard. Elvin Jones arrivò al locale praticamente per caso, scornato perché era appena stato licenziato da J.J. Johnson. Rollins invitò lui e Wilbur Ware a salire sul palco per un brano, ma in realtà dal palco Rollins poi non li fece più scendere per tutto il resto della serata. E quindi Elvin Jones suonò la batteria di Pete La Rocca, che aveva accompagnato Rollins nel pomeriggio. Se leggerete questo estratto vi verrà certamente voglia di leggere il libro di Aidan Levy, se conoscete l'inglese, senza aspettare una traduzione italiana. Noi concludiamo la nostra puntata con I Can't Get Started, dello standard di Gershwin, che era l'ultimo dei brani compresi nei due LP originali, brano per così dire serale con Wilbur Ware e Elvin Jones. Prima di lasciarci, ricordiamo che appunto nel marzo successivo del 58 Rollins incise in trio la Freedom Suite, lavoro che per i suoi significati politici di rivendicazione dei diritti per gli afroamericani causò, guarda caso, un certo rallentamento della sua carriera, perché non a tutti nell'industria del settore andava a genio un album come quello. Inoltre, la sua grossa affermazione come musicista sottoponeva Rollins a una forte pressione, che era l'altra faccia del successo, e Rollins sentì il bisogno di prendere una pausa, di un po' di raccoglimento, aveva voglia di avere tempo per esercitarsi, per scrivere musica, eccetera. È il famoso ritiro di Rollins in cui si esercita in solitudine sul Williamsburg Bridge a New York. Rollins dunque interrompe la sua attività discografica nel 58, sparisce dalle scene, rientra in studio di incisione solo nel gennaio del 62. Ma intanto quello che aveva fatto nella seconda metà degli anni 50 sarebbe bastato da solo a consegnarlo alla storia del jazz. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz Anthology, appuntamento lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
Thank you.